ti guardo, vedo solo il buono che rimane quando sai che tutto è perso, tutto è rotto ormai. Considerando noi soli in queste circostanze nuove, lasciamoci così, perché un legame sempre resterà. Pregherò. Yeah. You never believe the reason we are here, to make it better, to change what we can, see the world the best that we know how. But now I'm left alone, left without a word. I'm so breathless, now I'm weightless. Never have I been so firm before.
Una buona sera allora a tutti voi che ci state ascoltando. Radio Dolomiti questa sera parte per un nuovo viaggio all'interno dell'universo volontariato con Voci al Volo.
Voci al Volo. Voci al Volo. Il volontariato come non lo avete mai sentito.
Sì, il volontariato come non lo avete mai sentito, questo è il sottotitolo di questa rubrica che oggi, questa settimana, va in onda il martedì anziché il mercoledì. Salutiamo anche gli amici che ci ascoltano la replica della domenica pomeriggio. Come sempre, ad analizzare, a raccontare il volontariato un po' alla nostra maniera, ci sono degli ospiti in studio che presento subito, partendo dall'ospite consueto. E allora benvenuto ancora una volta ad Andreas Fernandez di Non Profit Network CSV Trentino. Andreas, buonasera.
Ciao Michelangelo, buonasera a tutte e a tutti.
Buonasera anche a, andiamo per ordine in partendo da te, vicino a te c'è Andrea Cagol, referente comunicazione e giornalista per il Cinformi. Buonasera Andrea.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, a te.
E benvenuto anche al professor Marco Dallari, pedagogista e docente all'Università di Trento.
Buonasera a tutti.
Benvenuti a tutti. E andiamo subito, partiamo con il titolo di questa puntata, che non so se qualcuno deve spaventarsi, deve allarmarsi o deve stare tranquillo. Il titolo è Chi ha paura dell'uomo bianco? Andreas.
Sì, allora io di solito faccio una piccolissima introduzione, ma stasera evito, visto che abbiamo anche due ospiti importanti, e ribalterei subito a loro, cioè il titolo appunto, Chi ha paura dell'uomo bianco, chiedendo perché secondo loro sono qui con noi, e rispetto al titolo appunto. Quindi Andrea, perché con un titolo Chi ha paura dell'uomo bianco ti abbiamo invitato in radio?
Io credo per ribaltare un po' il punto di vista, nel senso che l'attenzione forse è il momento di spostarla sul tema della sicurezza piuttosto che dell'immigrazione in generale, è l'ora di spostarla forse su chi accoglie invece che su chi viene accolto. E l'uomo bianco che accoglie non sempre volentieri, non sempre a braccia aperte, ma al di là di come la si pensi e al di là di ogni questione ideologica, bisogna chiedersi appunto qual è l'atteggiamento che in coscienza dobbiamo adottare, quali sono le modalità di aprirci all'altro.
Tu sei partito subito a bomba, ma cosa fai nella vita?
Allora, io sono giornalista da oltre 20 anni e da una 15 anni seguo molto molto da vicino il tema immigrazione.
Quindi tema dei migranti ovviamente e tema dell'altro in questo senso, in maniera molto ampia, che adesso in questa puntata approfondiremo e toccheremo in alcuni esempi, con alcuni esempi che voi porterete e alcuni ambiti specifici. Professor Dallari, Marco, secondo te paura dell'uomo bianco, intanto siamo 4 uomini bianchi in questo studio e non abbiamo paura di nessuno, dai, è tutto tranquillo, vero?
Non lo so adesso io.
Per ora
sì, esatto, per ora io sì, sospendo il giudizio. Avendo la barba bianca, comunque nel caso di me c'è da avere il doppio di paura, perché sono più bianco del bianco, sì, esattamente. No, a proposito di quello che tu dicevi, io non mi occupo direttamente come pedagogista e come docente, come formatore di insegnanti e educatori. Non mi occupo direttamente del problema dell'accoglienza, dell'immigrazione, ma da sempre mi occupo del problema delle identità e quindi delle differenze come valore. Io esordisco sempre nei miei corsi, spesso anche nelle cose che scrivo, ricordando che fino a pochi decenni fa, dal tempo di Comenio, quindi parliamo del 500, l'obiettivo etico dell'educazione era l'uguaglianza, l'idea di rendere il più possibile tutti uguali. Il famoso Comenio, che era un pedagogista del nord Europa, inventò la classe come noi la conosciamo, cioè coi banchi, la predella e la cattedra, perché ai suoi tempi aveva possibilità di accedere all'educazione, alla cultura, solo i bambini che avevano i genitori ricchi, e lui dice: facciamo una bella classe con la predella, così un insegnante solo dà a tutti lo stesso tipo di formazione, da 25 bambini lo stesso tipo di formazione. Si è inventato il libro di testo illustrato in modo da rendere il più possibile tutti uguali. E questo è arrivato fino al Risorgimento e fino, direi, alla scuola dei programmi, in cui i programmi avevano proprio come obiettivo l'uguaglianza. Obiettivo eticamente stimabilissimo. Poi improvvisamente è successa tutta una serie di cose sulla quale sarebbe interessante riflettere, e improvvisamente l'obiettivo è diventato il valore della differenza. E quindi oggi si dice alla scuola che bisogna difendere la differenza, valorizzare la differenza, che è quella che riguarda il tema dell'immigrazione e delle altre culture, ma è un tema che riguarda anche la differenza di genere, piuttosto che la differenza di carattere, piuttosto che la differenza di dotazioni personali che ciascuno ha.
Quindi poi avremo poco tempo, ma sarebbe interessante approfondire. Fra questi due modelli, dove dobbiamo inserirci per riuscire ad affrontare al meglio il tema della percezione della sicurezza?
Per adesso stiamo facendo una gran confusione, perché le scuole continuano a essere organizzate come
il metodo migliore.
No, perché sì, perché le scuole continuano nella maggior parte dei casi a essere organizzate come quelle di Comenio, okay. con il Nord Europa e anche il nostro ministero, che da un lato suggerisce agli educatori di valorizzare le differenze facendo gruppi di lavoro, facendo cose individualizzate, la didattica per progetti. I programmi sono stati eliminati con la famosa riforma Berlinguer, però a parte la buona Montessori, che si era inventato un genere di scuola in cui era possibile che i bambini e le bambine facessero cose differenti nello stesso spazio, e che è stata la grande rivoluzionaria, però siamo ancora lì che dibattiamo fra dire che valorizziamo la differenza e poi di fatto fare che non la valorizziamo per niente, perché le stesse prove Invalsi sono standard e valutano secondo standard uguali per tutti, quindi abbia già un po' di...
c'è un po' di confusione.
Sì, diciamo che c'è un po' di ambivalenza, vogliamo essere buoni.
Eppure insomma non è una cosa che è successa dalla sera alla mattina, hai parlato di Comenio quanto tempo fa e quanto alla scuola di un certo tipo e quanto il capire l'uguaglianza diverso tempo per poi capire anche le differenze, no? Quindi la confusione regna sovrana, noi cercheremo di uscirne fuori con qualche certezza in più, adesso però facciamo una piccola pausa, Voce al Volo, torniamo tra poco, sempre qui in studio, sempre in questo martedì sera, tra poco.
Voci al Volo, Voci al Volo. Radio Dolomiti, Voci al Volo.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Rag and Bone Man con questo pezzo Human che ci riporta in diretta con Voce al Volo questa sera di martedì 17 di ottobre. E Andreas, qui prenderei solamente l'incipit della canzone Human, in cui Rag and Bone Man dice forse sono uno stupido, forse sono cieco, si crede che io possa vederci dentro qualcosa e capirci qualcosa. Forse sono cieco davvero, non biasimatemi, sono solo un essere umano. Ecco che forse questo testo qui magari ci porta a capire che capire le differenze, capire le uguaglianze, capire effettivamente dove sta la sicurezza e dove sta invece il disordine e il pericolo, forse non è per gli umani?
Ma domanda
fa Blade Runner,
sì,
questa anche.
Già, fa Blade Runner, è stato vederla.
No, non sono ancora andato a vedere.
No, sicuramente, però il pezzo ci fa capire che, appunto, essendo noi dei semplici esseri umani, perché dice questo, no, only
esatto.
Human, dobbiamo però provare comunque ad alzare un po' l'asticella dei nostri pensieri, e è quello che ci stiamo anche provando così in maniera molto colloquiale. E prima ci siamo lasciati con la questione della valorizzazione delle differenze, che sembra facile per chi magari mastica questi termini, ma cosa vuol dire valorizzare le differenze? Poi lo chiediamo al professor Dall'Aria, Marco. Adesso però partiamo da come valorizziamo le differenze sul territorio, ad esempio quando parliamo di stranieri, di immigrazione,
certo,
di richiedenti asilo, perché questo è anche importante.
Certo,
certo, valorizzare le differenze. Nell'attività del CINFORMI, che, piccolo inciso, è il centro informativo per l'immigrazione della provincia autonoma di Trento, che risponde alla sfida dell'immigrazione a 360 gradi, è innanzitutto favorire la conoscenza reciproca, cioè fare in modo che la diversità culturale sia valorizzata da un punto di vista di uno scambio di queste diversità, di un'acquisizione del bagaglio culturale e emotivo anche rispetto ai percorsi migratori dell'altro. Perché questo è il modo migliore anche di superare timori infondati, pregiudizi che maturiamo nei confronti, in questo caso appunto, dei migranti, visto che ci occupiamo di questo ambito. Ecco, dal punto di vista pratico, poi una riflessione più profonda la farà senz'altro il professore, però quello che facciamo noi dal punto di vista operativo è proprio quello di creare occasioni di contatto, incontro, tra persone di diversa provenienza, e questo abbiamo notato nel corso degli anni che si è rivelato fondamentale per superare appunto quei timori di cui parlavo prima. Certo che oggi, e magari questo potremmo toccarlo anche in seguito come tema, il fronte dei richiedenti asilo, comunemente definiti profughi, ha ribaltato completamente ogni meccanismo, ogni dinamica di percezione che si pensava di avere così, diciamo, capito, si pensava di aver superato determinate paure. Invece ci siamo accorti che questo fronte delle migrazioni forzate ha veramente riaperto la questione, anche e sul tema naturalmente della sicurezza, naturalmente non perché ci sia una correlazione diretta, ma perché questa è la percezione.
Ecco, allora vado io, perché infatti c'è una cosa interessante che tu dicevi, pensavamo di, allora vi leggo una cosa rapidissima rispetto a un libro che si chiama, Marco Dall'Aria lo conosce bene, La sicurezza nel tempo delle paure, per cui c'è stato anche un contributo, curato da Fabio Colombo e Dario Fortin, il cui incipit è: se siamo nel tempo delle paure, allora dobbiamo fare qualcosa, qualcosa di più si intende, perché non basta l'attività silenziosa dei 5 milioni di volontari in Italia per farci sentire al sicuro? Perché non basta l'azione quotidiana degli operatori sociali, degli insegnanti, delle forze dell'ordine, del mondo delle professioni di aiuto per contrastare il fenomeno delle paure diffuse? Perché la nostra civiltà opulenta e consumistica, anche durante questa crisi, come dice Pontara da Capitalismo Predatore, si sente così spaventata davanti alla novità del fenomeno migratorio? La questione però è che questo risale a 7 anni fa. Sembrano parole di oggi. Quindi, tornando al tema della valorizzazione delle differenze, io chiedo al professor Dall'Aria, ti chiedo Marco, perché valorizzare le differenze ci può aiutare ad avere meno paura, e come fondamentalmente?
Ma guarda, allora io torno sempre all'esempio dei bambini, perché ci permette poi di capire anche tutto ciò che di infantile rimane in noi per tutta la vita. Nella preadolescenza,
speriamo.
Sì, speriamo, nel bene e nel male, ma nel senso pascoliano del termine, nel bene. I bambini preadolescenti, nel processo di costruzione della loro identità, parlo di bambini e bambine, si separano per sessi. I bambini stanno solo con i bambini, le bambine stanno solo con le bambine, e si detestano anche a vicenda, parlando male l'uno dell'altro, dicendo, le bambine dicono noi non supportiamo i maschi perché sputano, dicono le parolacce,
se, non so parlare, se le bambine danno un bacino ai maschi, ma si dicono che schifo.
Che schifo, esatto. Invece per i maschi le bambine sono smorfiose, tutte queste cose qua. Qual è il problema di queste creature? Il problema è che in questa fase hanno bisogno di rinforzare la loro identità, che è molto fragile, che è in costruzione, ancora quasi praticamente non c'è, e quindi hanno bisogno di stare fra simili, di trovare le persone che siccome la nostra identità si costruisce scoprendo ciò in cui siamo uguali e in cui siamo diversi rispetto agli altri, in questa fase si ha bisogno degli uguali. E quindi ci sono anche i giochi segreti che bambini e bambine fanno, i maschietti si fanno tutte queste cose che fanno più lontano la misura dei piselli eccetera, le bambine anche loro dei peli, tutte queste robe qua. Poi parte l'ormone, se Dio vuole, e nel momento in cui parte l'ormone si supera la paura della differenza, perché sono attratto da ciò che è diverso. E lì succede una cosa veramente sconvolgente e interessante, perché cambia il comportamento, cambia la percezione del proprio corpo rispetto a questa nuova... volendo fare una battuta, sarebbe bello che partisse nella popolazione un ormone nei confronti
degli altri.
Mi intrometto bruscamente e volevo chiederti al professore, ma se questa cosa la vedi in età preadolescenziale, sul genere, come la vedi rispetto alla diversa provenienza culturale? Perché poi ti dico qual è il nostro osservatorio.
Certo. No, io quello che ti volevo dire è che secondo me, secondo molti anche ben più autorevoli di me, la scoperta della differenza i bambini la fanno più sul genere, che non me ne frega niente delle cose, se ci sono bambini di tutti i colori
allora abbiamo la stessa impressione, poi ti spiego meglio
esatto.
Perché...
Io credo che dal punto di vista pedagogico, che poi anche etico e politico, non sono mai distinti questi aspetti, bisognerebbe proprio fare in modo, come già faceva la Montessori tanto tempo fa, di creare dei contesti in cui le differenze fossero valorizzate, nel senso si scoprisse che qualunque differenza, una differenza di stile cognitivo, una differenza di gusti, una differenza di capacità di fare le cose, non è un ostacolo, non è il diverso che mi fa sentire in difficoltà, ma è una risorsa, perché è la persona diversa da me sa fare e sa delle cose che io non so e non so fare, e quindi questo può partire dal genere, può partire dai gusti, può partire dal fatto di andare meglio in una disciplina, in un ambito disciplinare, che in un altro.
Sì.
A mio avviso è anche un po' fuorviante e forse strategicamente sbagliato dal punto di vista pedagogico ed etico puntare il concetto di differenza solo sul problema della migrazione, solo sul problema delle differenze culturali, perché in realtà la differenza è una prerogativa dell'essere umano in quanto tale.
Certo, ecco, quello che noi notiamo ad esempio andando nelle scuole, appunto portando i dati reali del fenomeno migratorio, raccontando come funziona il fenomeno migrazione, se mi consentite l'espressione gergale, il perché le persone si muovono, lasciano il proprio paese, e fornendo dati, ecco, perché noi siamo una struttura tecnica, non abbiamo un approccio ideologico, il nostro interesse è fornire la reale immagine dell'immigrazione. Dicevo, quando andiamo nelle scuole notiamo però che su un valore che credo possa essere condiviso da tutti, che è quello dell'uguaglianza fra le persone, notiamo molta meno difficoltà nell'accettazione della persona, tanto per parlare chiaro, di diverso colore della pelle, notiamo molta meno difficoltà alle elementari, un pelino di più alle medie, qualche difficoltà ancora in più alle superiori, diciamo che col grado di istruzione cresce. È un po' come se per i bimbi più piccoli fosse, e credo che sia una cosa condivisibile, un'assoluta normalità. Io ho una figlia che ha elementari, non è mai venuta a dirmi a casa, tornando da scuola, ma come mai la mia compagnetta è nera o il mio compagnetto, ecco. Più facile che scattino le logiche, che gioco con le femminucce, i maschietti non li voglio vedere.
Certo.
Poi scatterà il famoso ormone, d'accordo, ma di cui parlavi prima. Certo.
E allora è lì che i papà cominciano a preoccuparsi.
Già adesso.
È un'altra battuta, ovviamente. Abbiamo una piccola pausa da fare, però in questa fase emergono tante cose, e Marco, hai detto una cosa che secondo me ci porterà nella fase successiva, ovvero le differenze sono una risorsa. Facciamo una pausa, torniamo tra poco.
Voci al volo. Voci al volo. Radio Dolomiti. Voci al volo.
Tardi con il freddo che fa, possiamo bere qualcosa se ti va, un po' di neve si scioglie sotto i tuoi stivali,
la luce sotto il portico di là, un po' di esitazione che forse invento io, e il tuo braccio si infila sotto il mio. C'è un tavolino libero laggiù, mi s'affannano gli occhiali e non ti vedo più. E poi mentre ci sediamo entro in una tua risata, il mio whisky, la tua panna e cioccolata. Niente a che vedere con l'amore e tutto ciò, forse un po' di stereotipo, ma in fondo perché no? Sera, sera bolognese ruffiana, umido cielo, situazione da foto, romanzo, giù di lì, da non crederci a ridursi così. Qualcosa da raccontare, un po' di storia privata da barattare, la sigaretta e le tue mani da toccare, l'amore chiaro non lo faremo mai, però abbiamo parlato bar e poi mi hai raccontato dei tuoi tre padri marinai, coi baffi, con la barca e l'aquilone. Ti ho raccontato delle mie matite colorate con cui disegno arcobaleni di cartone. Ma la macchina non era la. Dietro un angolo nascosta un'altra tua risata, sopra i gatti la luna appannata, dalla tua alla mia città, mezzanotte vicina, con la zucca della fata turchina.
Qualcosa da raccontare qui c'è adesso, su questo pezzo dei Nomadi, Sera Bolognese, e un nostro ospite che è qui stasera con noi, Marco Dallari, ci spiega che questo testo per i Nomadi l'hai scritto tu.
Sì, erano quei tempi, e devo dire che frequentare il mondo modenese, bolognese della musica degli anni 70 era un bel modo per valorizzare le differenze, perché c'era una serie di personaggi i quali, pur essendo tutti di pelle bianca per lo più, ma
piuttosto diversi tra loro
e piuttosto diversi anche dal concetto di norma.
Beh, decisamente.
Ma poi sei arrivato a conoscere anche Vasco Rossi, immagino.
Vasco Rossi sì, l'ho ben conosciuto, andavamo a funghi insieme quando lui faceva il disc jockey. Perché poi ho sempre frequentato Zocca, che è il suo
paese natale,
il suo regno, e quindi sì, li conosco tutti, sono stato in sala di incisione con tutti.
Guccini e quant'altro.
Beh, insomma, Francesco facevamo, io telefonavo alle ragazze dicendo che ho notato ieri sera, se vuoi venire a prendere un aperitivo con me.
E
lui arrivava, questa ragazza, Francesco lo veniva a sapere, e diceva: quello stronzo di Dallari, sempre questo era.
E vabbè, sono cose che succedono, insomma, in situazioni quando le differenze poi non esistono più,
certo.
Questo venivi confuso clamorosamente, quindi eravate uguali.
Sì, sì, sì.
Dunque, tornando a bomba sul nostro tema, perché il tempo ovviamente sta scorrendo anche veloce verso le 20, ma noi abbiamo ancora qualcosetta di cui argomentare, perché il tema della puntata, il titolo era "Chi ha paura dell'uomo bianco", e è venuto fuori quanto le differenze siano una risorsa, no? Non qualcosa di cui avere effettivamente paura. Ora andrei avanti su questo filone. Andrea, che dici?
Sì, perché poi volevamo arrivare alla questione della percezione delle sicurezza, no? E perché io, che passo in Piazza Dante spessissimo, non ho paura, non mi sento insicuro, e tante altre persone sì, e hanno molta paura? Sarà che forse io magari non ci penso abbastanza, come qualcuno mi dice, sono imprudente?
Ma se si può consolare, ci passo anch'io 4 volte al giorno e sono ancora vivo anch'io, quindi
ecco. E allora per me è interessante il passaggio che abbiamo fatto, perché valorizzare le differenze può essere un elemento per cui uno, quando impara a valorizzarle e a riconoscerle, forse si sente più sicuro. Potrebbe essere una cosa, Andrea?
Io direi senz'altro. A proposito di Piazza Dante, guarda, c'è anche una spiegazione tecnica. Ormai è passato il concetto che nero uguale profugo e profugo uguale delinquente. Questa è l'equazione che purtroppo è passata, complice anche a volte il sistema dei media, anche se devo dire, anche se non spetta a me giudicare, in Trentino abbiamo una realtà molto sana da questo punto di vista.
Grazie.
Però sicuramente no, ma lo dico convintamente, però il quadro nazionale io ritengo che sia molto meno rassicurante rispetto alla percezione, sulla quale poi i media hanno una grandissima influenza. Assolutamente, sul tema dei migranti forzati, poi questo immagine, i barconi, l'uso dei termini, l'ondata, la marea umana, è chiaro che questo ci ha instillato un timore dell'altro, in questo caso della persona di origine africana, un timore che comincia a essere veramente profondamente radicato.
E secondo te, Marco, come si affronta?
Io come al solito
cosa?
Farei un passo indietro e un passo di lato, nel senso che secondo me la paura nasce dal fatto di aspettarsi una percezione, penso alla piazza, di aspettarsi una percezione e di trovarne un'altra. Quindi la paura, secondo me, è prima di tutto una mancanza di curiosità, è una mancanza di desiderio di vedere qualcosa che non è ciò che ho già visto. Questo riguarda le persone, ma riguarda anche l'arredo, il mondo dell'arte, la cucina. Cioè, quante volte in passato c'era gente che diceva che aveva paura, non oddio muoio, ma paura a fare l'esperienza del pollo al curry, semplicemente perché no, quello che fa la mia nonna è molto più buono e ci è sempre fatto così, e vai di canederlo. E in realtà l'esperienza dell'incontro con la differenza, che è un'esperienza estetica, non è un'esperienza etica e politica, è un'esperienza di pelle, un'esperienza di emozioni,
certo.
Andrebbe educata senza pensare che sia necessariamente il problema dell'immigrato il focus, ma è proprio la differenza in quanto tale, lo scoprire divertente, entrare in una logica percettiva di sorpresa, ecco.
Io, come la percezione che avere Marco in studio potrebbe servirci per qualsiasi puntata e qualsiasi tema, non so perché, no,
teniamo,
è una questione pedagogica che forse...
Chiediamo di salire su ogni settimana, magari...
No, è interessantissima la questione della paura come mancanza di curiosità, in effetti è un punto di vista a cui io non avevo mai pensato.
Ma credo che sia assolutamente vero, no? L'esempio della lumaca che porta fuori le antenne, perché è anche, oltre per motivi di sopravvivenza, ma perché sta andando da qualche parte, curiosa di vedere, di sapere, e quando se ne ritira nella sua casetta è quello che si fa spesso, no? E manca quell'elemento di guardarsi un po' intorno. Certo, è il rischio che non come la lumaca si venga schiacciati miseramente, magari povera lumachina, però il rischio è che si possano incontrare delle strade, delle vie, dei fili d'erba effettivamente troppo alti, ma piano piano si possono scalare, si possono affrontare, no? E questo è un po' quello che mi sembra di venga fuori in queste istanze.
Fra l'altro, il problema di questa mancanza di curiosità rende anche molto difficile far arrivare quella famosa fotografia reale del fenomeno di cui parlavo prima, far capire quali sono i dati reali che vanno a smontare le fake news, il linguaggio d'odio, le tante balle, se mi consentite il termine, che girano anche sull'immigrazione, a cominciare dai numeri, e se non c'è questa curiosità di partecipare agli incontri formativi che noi facciamo sul territorio, di documentarsi sul web dove l'informazione c'è, ecco, se manca questa curiosità anche proprio di cogliere il fenomeno, cogliere l'altro appunto nella sua dimensione culturale, ma anche di conoscere meglio le cose documentandosi, certo. Se manca questa curiosità è davvero un problema, perché non si sa più come raggiungere. Io in questo senso, consentitemi di sfogare la mia frustrazione di comunicatore, perché ad esempio sul tema proprio dei migranti forzati mi rendo conto che non è che la gente non sa, è che non vuol sapere, e questo è un problemone, perché se c'è una chiusura da parte della gente, hai voglia di parlare della Convenzione di Ginevra e della nostra Costituzione che garantisce il diritto di asilo, diventa un problema, perché se ho una chiusura che non è solo mancanza di curiosità, ma proprio addirittura un muro che si alza, che quindi va oltre ancora, veramente arrivare a spiegare le ragioni delle migrazioni, massimi sistemi, del perché si scappa da un paese e il valore della persona, ecco, sono valori ai quali è difficile arrivare quando c'è proprio una chiusura a monte, una mancanza di curiosità, come dicevi.
Ho un minuto, perché volevo fare un altro esempio che non c'entra niente con l'immigrazione, ma secondo me ci sta.
Certo.
Allora, nei bellissimi musei del MART, del Trentino, per esempio il MART, si fanno mostre interessantissime, d'avanguardia, di cose che il mondo ci invidia, alle quali non va nessuno. Quando il museo è in crisi, ma non ci va non le persone poco colte, non ci vanno gli insegnanti, non ci vanno gli intellettuali, non ci vanno. Per tirarsi su il morale e le finanze bisogna fare una mostra con le ninfee di Monet. Allora, che non ne se ne può più, perché basta comprare una scatola di cioccolatini. Allora, se uno va al museo per essere confermato nei suoi gusti e nelle sue conoscenze,
ha sbagliato tutto.
Cosa ce ne facciamo del museo? Figuriamoci cosa può fare in piazza se non osa neanche andare a vedere una cosa diversa, che però potrebbe essere interessantissima, e squarciargli il cervello varcando le porte di un museo. E secondo me questa cosa è
c'è il rischio molto. Che poi ci si aspetti la piazza vuota.
Sì, esattamente. Oppure solo con quelli vestiti come me. Cioè, l'ordine è rassicurante?
E su questa domanda io faccio una pausa, perché tra poco abbiamo l'ultima parte di Voci al Volo di questa sera, che in realtà potrebbe durare altre 2-3 ore, ma che dobbiamo limitare alle 20. Torniamo tra pochissimo.
Voci al Volo. Voci al Volo. Radio Dolomiti. Voci al Volo.
ultimi minuti della puntata di oggi, martedì 17 ottobre, per quanto riguarda Voci al Volo. E guarda po' che sono usciti anche i New Order. Sei contento, Andreas?
Molto contento
di questa scelta. Che...
sì, io avrei preferito New Disorders, visto che stiamo parlando di...
ecco. Ma insomma, diciamo che nel nome di questa band, che poi nasce da una band che aveva nel nome Division qualche anno prima, esatto. Quindi insomma, sono parole che stasera sono uscite spesso e volentieri, no? E si è parlato di ordine, di sicurezza, di come anche si percepisce questa sicurezza. E quindi noi quello che facciamo qui a Voce al Volo lo diciamo sempre, no? È generare un pensiero che forse fino ad oggi non si era così preso in considerazione. Andreas, speriamo stasera di aver fatto pensare un pochino, no? Chi ci ascolta.
Sì, quello è sempre l'obiettivo. Poi ad esempio questa sera abbiamo parlato poco di volontariato. Io penso che ad esempio i volontari, indipendentemente poi dalle luci e le ombre che ci siano, essendo persone che lavorano sulla fiducia, no? Che cercano di costruire fiducia comunque nei loro contesti, aiutano sicuramente a sentirsi più sicuri. Cioè la fiducia è un altro elemento che può aiutarci a non avere paura. Bisognerebbe capire come la fiducia possa stimolare la curiosità, ma questo è tutto un altro discorso. Non so, come chiudereste voi?
Ma io credo che la fiducia possa stimolare la curiosità se è la fiducia in sé. Cioè, se io penso che posso trarre un vantaggio di piacere, di intelligenza, di informazione, entrando in relazione con qualcosa o con qualcuno che non conoscevo, questo significa non che sono più buono, ma che sono più strutturato io come identità, che dico magari ce la faccio, magari riesco a entrare in rapporto, magari dentro quella mostra c'è qualcosa che mi interessa, magari questa persona ha qualcosa da darmi e da dirmi che un altro uguale a me non avrebbe da darmi e da dirmi.
Ecco, scusami, difatti sono d'accordo con te sul fatto che non è una questione di essere buoni. Anche noi come ci informi a volte quando parliamo di questo tema, sottolineiamo l'importanza dell'accesso ai servizi, l'uguaglianza fra i cittadini, abbiamo etichettati come buonistici, si dimentica che siamo una struttura tecnica. Qui non è questione di politica, di ideologia, si tratta di riconoscere un valore di uguaglianza nelle persone che consente anche di scoprire le persone. Se noi riconosciamo questo valore di fondo, che crediamo possa essere un patrimonio condiviso, di lì tutto è conseguente: cade il timore, la paura dell'altro, cade il problema della sicurezza. Ecco, questo è il punto. Non è una questione di pensarlo in un modo o nell'altro rispetto all'immigrazione, sono principi enunciati dalla nostra Costituzione. Tutto il resto credo sia conseguente.
Mi sembra una chiusura, come dire, visto che a te, Michelangelo, piacciono le chiusure.
Ma a me piacciono le chiusure, l'ho detto, starei qui a parlare per motivi temporali. Noi della radio siamo, e quelli dei mezzi di informazione, sono sempre legati al tempo. Purtroppo il tempo c'è sempre, tiranno, non è una
ma c'è anche il Kairos oltre che il Kronos.
È vero. Del Kairos parleremo magari in un altro momento, in un'altra sede. La trasmissione di oggi è finita, però io ringrazio gli ospiti che sono stati con noi oggi, a cominciare dal professor Marco Dallari. Grazie di essere stato con noi stasera.
Grazie a voi dell'invito e della partecipazione, ho avuto un'esperienza di diversità molto bella.
Sono molto contento. Grazie anche ad Andrea Cago, il buon proseguimento col Cinformi.
Grazie a voi, anche perché è stato modo per dire cose che di solito magari si tende a non dire.
Ecco, siamo riusciti a tirare fuori delle cose dai nostri ospiti. Andreas, noi torniamo la settimana prossima, torneremo nella nostra sede del mercoledì e vogliamo già anticipare qualcosa o lasciamo al destino e al Kronos?
E continuiamo sulle tracce d'Africa questa volta, però per parlare di volontariato culturale, quindi affrontiamo un tema importante, perché non c'è solo il volontariato sociale, assistenziale, d'aiuto, ma c'è anche quello culturale.
Bene, allora io rimando ai nostri ascoltatori e agli amici di Voce al Volo a sintonizzarsi mercoledì prossimo. Per chi vuole riascoltarci c'è la replica domenica alle 14, altrimenti podcast sul nostro sito radiodolomiti.com. Intanto una buona notte a tutti quanti. Grazie.